Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2022 del gruppo Biper. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Piero Luigi Montani, amministratore delegato. Dottor Montani, prego.
Grazie, grazie a tutti per essere intervenuti. Cominciamo a fare una breve presentazione dei risultati conseguiti dell'anno. L'anno trascorso è stato un anno molto intenso da un punto di vista lavorativo, abbiamo fatto tante attività e come del resto i trimestri precedenti di cui abbiamo già presentato i dati, l'ultimo anno si conclude con dei dati ancora una volta estremamente positivi. Con una redditività ordinaria in aumento, direi in forte aumento, un forte miglioramento della qualità del credito e una solida posizione patrimoniale di liquidità. Per quanto riguarda la redditività, il 2022 si è chiuso con un utile di 1.449 milioni, includendo 946 milioni di poste straordinarie che sono rappresentate principalmente dal badwill riveniente dall'operazione di Carige, ed escluse quest'ultime. L'utile netto ammonta a 503 milioni. I margini di interesse anno su anno incremento del 21,3% e le commissioni nette del 18,3%, confermando la forte crescita dei ricavi che anno su anno aumentano del 19,7%. Con riferimento ai volumi, le masse sono in forte aumento da inizio anno, confermando il trend di tutto l'anno trascorso, sia per effetto dell'ingresso di Banca Carige a partire dal secondo trimestre e grazie anche a un'efficiente azione commerciale di cui avevamo già accennato nei trimestri precedenti. La raccolta diretta, sempre anno su anno, cresce del 13,3%, gli impieghi della clientela del 15,2% e sul fronte dei finanziamenti, come di consueto, continua il sostegno alle famiglie e imprese. Le nuove erogazioni hanno raggiunto a fine anno 16 miliardi e 500 milioni con un incremento del 25,8%. La qualità del credito è in netto miglioramento e l'ulteriore processo di de-risking ha consentito di proseguire nell'azione di riduzione degli NPL. L'NPL ratio lordo infatti è in calo al 3,2%, quello netto all'1,4%. E rispettivamente rispetto al dicembre dell'anno scorso erano il 4,9% e il 2%. Il coverage dei deteriorati si mantiene ancora su livelli direi molto elevati ed è al 57,1%, la copertura delle sofferenze è al 77%, quella degli UTP è al 49% e il bonus è in ulteriore crescita, va allo 0,77%, il trimestre precedente era lo 0,68%. Per quanto riguarda il capitale, si conferma un'elevata solidità patrimoniale, eccetto fully phased pro forma, che include appieno il beneficio del DTA derivanti da Carige e si attesta al 12,80%. Poi in relazione ad alcune operazioni che sono già previste nel corso del prossimo anno, arriverà al 13,2%. La solida posizione patrimoniale che abbiamo raggiunto ci permette di proporre un dividendo di 12 centesimi per azione, che è il doppio di quello che abbiamo proposto l'anno scorso, di quello che abbiamo deliberato l'anno scorso. L'anno che si è appena concluso è stato caratterizzato anche da importanti iniziative straordinarie, di cui avevamo già parlato in precedenza, ma vorrei sottolineare per prima l'integrazione del gruppo Carige, che si è conclusa a fine novembre, direi felicemente conclusa a fine novembre, con la fusione delle due banche, sia di Carige che di Banca del Monte di Lucca, e la migrazione dei sistemi formativi in BPER. Con questo processo si incrementano i volumi e si rinforza la posizione anche geografica con un posizionamento competitivo su scala nazionale. Per quanto riguarda i crediti deteriorati, vorrei ricordare pure la cessione del portafoglio in sofferenza che abbiamo chiuso proprio sul finire dell'anno, che ci ha consentito, come si diceva prima, di portare l'NPL ratio lordo al 3,2%. L'operazione si inquadra nella strategia di de-risking che il gruppo sta portando avanti in questi ultimi anni, che ha portato avanti in questi ultimi anni, Vorrei sottolineare che questo indicatore nel 2023 migliorerà diminuendo ulteriormente a fronte della cessione di due portafogli di UTP e anche della piattaforma. Proprio per effetto della cessione di due portafogli della piattaforma ci sarà un beneficio, come accennavo prima, anche da un punto di vista di CET1, quindi dovremo arrivare al 13,2%. Tra le altre operazioni importanti che vorrei sottolineare c'è anche la partnership strategica sulle carte di pagamento che abbiamo chiuso con Nexi nel mese di dicembre e con questa operazione potremo valorizzare le attività nell'ambito di una specializzazione delle economie di scala. Per quanto riguarda le altre attività continua la razionalizzazione della rete degli sportelli con un processo che si è accelerato per quanto riguarda la digitalizzazione e anche per l'adeguamento dei nostri modelli di servizio in un'ottica omnicanale. Tutte queste operazioni, come sapete, per quelli che ci hanno seguito fino adesso, rientrano nel piano industriale 2022-2025, che abbiamo presentato lo scorso anno e la cui implementazione sta già portando importanti benefici in termini di razionalizzazione, efficienza e di incremento della redditività. Prima di passare la parola a Gianluca Santi, vorrei ancora ricordare che noi adesso in questo momento abbiamo in piedi 72 cantieri e per tutti questi cantieri siamo in perfetta tabella di marcia, anzi vorrei dire che per una decina di questi che sono i più importanti siamo addirittura molto anticipati perché per poter proseguire nella consegna dei risultati esattamente come abbiamo richiesto abbiamo avuto l'opportunità di partire anticipatamente con una serie di progetti importanti che si sono concretizzati soprattutto nell'ultima parte dell'anno, che ovviamente insieme al lavoro hanno trascinato con loro dietro di sé una parte importante di spese che peraltro, voglio dire, spesandole prima non le speseremo più dopo, è evidente. Detto questo, lascerei la parola a Gianluca Santi che in dettaglio vi rappresenterà i dati del prospetto che vi abbiamo presentato a voi adesso. Grazie.
Buonasera a tutti, andiamo un po' più in dettaglio per quel che riguarda i numeri. Una premessa, come sapete, i numeri di Banca Carige saranno consolidati da un punto di vista patrimoniale a partire dal 30 giugno, mentre per quel che riguarda il conto economico sono consolidati a partire dal 1 luglio, quindi economicamente li vediamo solo negli ultimi 2 trimestri. Partiamo un po' dalle masse, per quel che riguarda la raccolta c'è stata ovviamente una crescita che riflette anche il consolidamento, come vedete, di Carige. Direi che è importante da sottolineare però l'ottima tenuta della raccolta da clientela ordinaria, quindi anche nel quarto Q siamo riusciti a crescere, questo è molto importante per quel che riguarda i benefici che sono riflessi nel margine di interesse. Per quel che riguarda la raccolta indiretta, cresciamo nell'ultimo Q in un anno che è stato caratterizzato da un importante storno di mercato. Diciamo che l'impatto di decrescita del mercato sullo stock è stato intorno ai 17 miliardi nell'anno e quindi qui la capacità di vendita, diciamo, della nostra rete commerciale si riflette in modo importante, quindi sugli stock, ma ancora di più, diciamo, sulla raccolta netta. Come vedete, siamo riusciti ad ottenere una raccolta netta positiva in ogni quarter dell'anno e questo per noi è un messaggio molto importante perché vediamo una rete che riesce a lavorare anche in situazioni di, direi, di mercato non propriamente favorevoli. Passando ai crediti, anche qui abbiamo, direi, un'ottima tenuta una leggera crescita nell'ultimo Q, anche qui frutto di un importante lavoro, come vedete, nel 2022 per ottenere una crescita, diciamo, di stock di quel genere abbiamo dovuto erogare 16,5 billion di nuovi impieghi, quindi ottimi risultati nei mutui, ottimi risultati nel credito al consumo e anche una crescita dei finanziamenti alle imprese, comincia a lavorare molto bene il CBI che abbiamo creato quest'anno, quindi un corporate investment banking che comincia a lavorare anche su una tipologia di clientela che non era propriamente di BPER nel passato. Come diceva l'amministratore delegato, la qualità del credito è migliorata in modo importante, ovviamente le operazioni straordinarie ci hanno consentito una decrescita importante, quindi ci posizioniamo a un 3,2 di NPE ratio lorde, 1,4 netto e quindi ci posizioniamo proprio direi a livello della best practice italiana. La copertura dei crediti è rimasta sostanzialmente stabile se non incrementata, vi ritrovate un coverage medio sugli NPE in calo ovviamente perché abbiamo ceduto uno stock importante di sofferenze, quindi il mix presenta una situazione ovviamente diversa. Un paio di numeri diciamo in più, oltre a quelli rappresentati, direi che abbiamo un cure rate intorno al 16%, quindi una buona capacità di riposizionamento del credito deteriorato e un danger rate, quindi il passaggio diciamo da UTP a sofferenze, che gira intorno a un 10-11%, quindi direi in linea con quello che è il passato, quindi la qualità del credito riusciamo a confermarla in modo importante. Per quel che riguarda il portafoglio titoli, direi le cose importanti da segnalare, vedete che con il consolidamento di Genova abbiamo importato una quota importante di BTP, quindi di governativi italiani, la nostra idea per il futuro è di lievemente ridurli e riportarci un po' diciamo intorno al 32-35% che sono i pesi che riteniamo importanti o comunque ideali per il nostro portafoglio. Come vedete abbiamo delle duration abbastanza corte che sono 1,9 anni per quel che riguarda il portafoglio nel suo complesso, saliamo a un 2,1 per quel che riguarda invece i titoli governativi italiani. Passiamo un po' al conto economico. È sicuramente un anno non facile per comparare i nostri risultati con quelli dell'anno precedente, con Carige consolidata economicamente nella seconda parte dell'anno. Abbiamo cercato di fare un lavoro importante per noi, per poter poi pianificare anche il 2023, penso importante anche per voi, per sviluppare le vostre stime, quindi abbiamo cercato di ricostruire un recurring 2022, quindi con quello che sarà un utile netto ordinario e le relative poste. Il recurring 2021 non ha dentro Carige, quindi non è un like for like, ma ci serve così per una comparazione anno dopo anno. E poi nella pagina successiva vi ritrovate, ecco molto importante, un dettaglio molto chiaro di quelli che sono stati gli straordinari dell'anno che vi spiegano esattamente come arrivare al 503 milioni dall'1,449. Allora, i 18,4 milioni sono il capital gain che abbiamo fatto sulla cessione delle sofferenze, quindi diciamo sulla prima parte dell'operazione bridge, dei 300 milioni che vi ritrovate negli altri proventi, direi che la maggior parte riguardano la cessione dell'acquiring a Nexi, i 200 milioni che vi ritrovate sul costo del personale sono sostanzialmente l'importo di 176 milioni che abbiamo destinato a quello che viene definito diciamo fondo esuberi, che ovviamente non è partirà nel 2023, con circa 560 persone nette che sono coinvolte da questo fondo. Abbiamo i costi per l'acquisizione Carige, 55 milioni, e poi vabbè, un po' di write-off di software, ovviamente quando portiamo dentro procedure che non vengono più utilizzate dobbiamo svalutarle. Abbiamo 60 milioni nelle rettifiche su crediti che sono il ripristino della collettiva Carige, ossia portando dentro i crediti netti abbiamo ricostituito quella che è la generica Carige E poi infine il badwill, 833 milioni, come diceva l'amministratore delegato, 1,5 miliardi era il badwill originario, il netto delle poste che portiamo a deconto porta 833, in allegato vi abbiamo messo un'analisi dettagliata di queste poste in modo tale che possiate comprenderle chiaramente. Andrei un po' all'analisi del computo economico per cercare di capirci meglio, quindi abbiamo un'ottima performance dal punto di vista di margine di interesse nell'ultimo Q, come vedete un più 19%, che riflette quindi il miglioramento dello spread commerciale e ovviamente del rendimento del portafoglio titoli. Abbiamo emesso su obbligazioni istituzionali, ricordiamo per esempio i 400 milioni di Tier 2 all'8.625 e abbiamo emesso anche un senior da 800 milioni al 6% nell'ultimo Q, e questo ovviamente ci porta a un costo degli istituzionali superiore. Per quel che riguarda il TLTRO, noi non abbiamo attualizzato nell'ultimo Q tutto il margine che deriva dal TLTRO, ma abbiamo preferito ovviamente fare seguire quelle che saranno le scadenze di rimborso che avverranno nel 2023, e quindi abbiamo, diciamo, una penalizzazione nell'ultimo Q, avremo un beneficio nei Q del 2023. Altre cose importanti, guardiamo un attimo lo spread commerciale, direi che il quarto Q beneficia quindi di quel rapido incremento dei tassi al quale abbiamo assistito, ovviamente questo si è ribaltato sui tassi attivi e abbiamo raggiunto un 2,90, cominciamo a vedere nei tassi passivi una crescita da 4 basis point, siamo passati a 23. Vorrei dire che per quel che riguarda i nostri modelli incorporati, noi abbiamo un beta del 30%. Devo dire che oggi, per quel che riguarda la clientela retail, siamo intorno a un 2-3% e non raggiungiamo un 20% sulla clientela corporate. Quindi ci aspettiamo di non raggiungere quelli che sono i dati impliciti nei nostri modelli di valutazione, perché vediamo una crescita, una vischiosità della raccolta superiore. Le commissioni, sono una cosa che ci rende particolarmente confidenti sul 2023, perché in un mercato difficile siamo riusciti, come dicevamo, a crescere ancora, quindi raccolta netta positiva sul gestito, ma come vedete siamo cresciuti anche sia sulla banca assicurazione che sui servizi bancari tradizionali. Quindi nel quarto Q tutte le attività fee-based sono salite. Questo direi che è sicuramente un messaggio importante da sottolineare. Per quel che riguarda gli oneri operativi, allora 985 è il dato con gli straordinari che vi abbiamo elencato in dettaglio, quindi 166 milioni sono relativi proprio all'ottimizzazione, del personale. Abbiamo 31,3 milioni che sono la parte dell'ultimo Q relativo al processo di acquisizione di Carige. Nel loro complesso, nell'anno, i costi assommano a 55 milioni e poi ci sono 10 milioni di un premio una tantum. Andando a vedere i recurring, come vedete anche qui è molto più alto il dato, cioè dai 6,39 passiamo a 7,70. Direi che anticipo un po' le guidance che darà l'amministratore delegato poi alla fine. Noi ci attendiamo per il 2023 una guidance su 2,6-2,7 miliardi di oneri operativi, quindi siamo molto vicini al terzo Q. Che cosa spiega la differenza? Allora, sostanzialmente quello che è stato anticipato, cioè siamo su tanti progetti in linea, ma su alcuni siamo riusciti ad anticipare la loro chiusura e quindi siamo riusciti ad anticipare progetti del piano industriale che dovevano partire nel 2023. Questo ovviamente ha portato oneri a carico dell'esercizio, ma dei quali beneficeremo poi ovviamente nelle previsioni 2023. Altre voci importanti, l'operazione Carige, come dicevamo, 55 milioni di euro. Ovviamente ci sono dei costi che sono correlati con l'operazione che però non siamo riusciti ad allocare sull'operazione. Faccio un esempio, ci sono ferie non godute da parte di alcuni dipendenti che hanno dovuto sostituire altri che hanno supportato Carige. Devo dire, non siamo riusciti a dare una corretta allocazione, ma vi dico che cubano questi una ventina di milioni di euro e poi nell'ultimo Q c'è ancora un effetto inflazione e costo dell'energia che nel 2023 verrà ovviamente cappato perché siamo riusciti a rinnovare i contratti di fornitura e quindi a stabilizzare i prezzi e non vedremo più questi incrementi. Allora, per quel che riguarda le rettifiche su crediti, come vedete nell'ultimo Q 274 milioni, andiamoli un attimo a spiegare, comprendono, come vi dicevi, 60 milioni della collettiva Carige che abbiamo ripristinato. Ci sono nell'ultimo Q 15 milioni di overlays che nell'intero anno assommano a 150 milioni e poi ci sono circa 50 milioni che sono una sorta di costo funzionale al piano di derisking. Ovviamente noi pensiamo che ci saranno flussi di NPE anche nel 2023 e vogliamo essere pronti sullo stock a poter anche cedere ulteriori pacchetti e quindi avere prezzi che possano essere di mercato. Quindi i 59 basis point che sarebbero solo sull'ordinario, quindi esclusi 60 milioni di ripristino, diventerebbero senza gli overlays dell'anno circa 40-43 basis point. Se noi troviamo e togliamo anche il coverage che abbiamo utilizzato per il futuro derisking, diciamo che ci posizioniamo sotto i 40 basis point. Terminerei col capitale, direi che insomma, la slide è abbastanza chiara, come vedete abbiamo l'impatto positivo del risultato d'esercizio, ovviamente sui titoli il mercato ha sicuramente generato delle minusvalenze sui titoli fair value OCI che quindi vanno a deduzione del patrimonio. L'impatto Carige è l'impatto dei risk weighted asset, cioè i benefici li avete visti diciamo dentro i 46 basis point del risultato, quindi il badwill viene rappresentato, per quel che riguarda invece l'onere di risk weighted asset viene valutato separatamente. Abbiamo 45 basis point di deduzioni che riguardano in particolare diciamo DTA e partecipazioni, ci sono delle soglie diciamo per quel che riguarda le DTA singole, partecipazioni prese singolarmente, soglie oltre le quali diciamo non si può dedurre, anzi si deve dedurre dal patrimonio questo eccesso di soglia, quindi abbiamo una riduzione che deriva da quello e poi ci sono diciamo delle attività fiscali differite che sono sorte nel quarto Q. Per quel che riguarda poi gli upside, come ha già detto l'amministratore delegato, sostanzialmente noi abbiamo già delle binding offer sulla piattaforma e su un portafoglio UTP e abbiamo un accordo direi molto stretto per quel che riguarda l'altro portafoglio, quindi abbiamo evidenziato il pro forma degli effetti di queste due operazioni. Lascio la parola all'amministratore delegato per
grazie.
Conclusione.
Allora, giustamente come diceva Gianluca, abbiamo anticipato molto il lavoro del piano industriale, siamo addirittura in anticipo. L'anno, come dicevo in partenza, è stato un anno sicuramente molto impegnativo e molto denso di attività. abbiamo concluso praticamente tutte le operazioni previste nel piano. L'unica che è slittata è la cessione degli UTP, che pensavamo di chiudere entro l'anno. Voglio solamente sottolineare che la cessione degli NPL, che è avvenuta a dicembre, e la cessione degli UTP insieme dei due portafogli rappresenta un volume di circa 2 miliardi e mezzo di portafoglio, poi se possibile vedremo di farne di più. Con la cessione degli UTP che avverrà tra il primo e il secondo quarter, poi saremo molto precisi, dovremo arrivare con NPL ratio lordo intorno al 2,5%. Quindi crediamo che questo risultato sia, non dico scontato, perché finché non si chiude non si deve dire, ma comunque lo diamo assolutamente per fatto. Come dicevo prima, abbiamo avuto l'opportunità di poter anticipare una serie di lavori, questo ci avvantaggerà per l'anno in corso, sia in termini di realizzazione, sia anche in termini di costi che abbiamo già sostenuto. Siamo in anticipo rispetto al piano industriale, sia in termini di realizzazione dei progetti che in termini di obiettivi. Crediamo che per alcuni aspetti siamo addirittura in anticipo quasi di un anno e quindi siamo sicuramente pronti per affrontare le sfide che ci abbiamo di fronte per lo scenario macroeconomico che abbiamo davanti a noi per il prossimo anno, in una posizione assolutamente di forza. Per quanto riguarda le guidance, il margine di interesse lo prevediamo intorno ai 2 milioni e 200 mila euro, le commissioni intorno ai 2 milioni, il trading poco rilevante di 100 milioni circa, i proventi operativi saranno di circa 4 miliardi e 3, gli oneri operativi, come ha già anticipato Gianluca, 2,6 e 2,7, e il risultato lordo recurring lo stimiamo intorno ai 7,70, 7,80 circa. Per quanto riguarda le rettifiche sui crediti, prevediamo un costo tra i 40 e i 50 bips in uno scenario base senza rilascio di overlays. Questo è un po' la sintesi del tutto. Noi siamo comunque molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto, siamo soddisfatti di aver conseguito dei risultati in linea con quello che era il piano e siamo assolutamente molto molto confidenti anche sui risultati che faremo quest'anno. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da uno sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Noemi Peruc, Mediobanca. Prego.
Buonasera, grazie per la possibilità di porre domande. Ne ho diverse. Allora, vedo lo spaccato del Badwill Allocation di Carige e anche rispetto a giugno. Mi chiedevo cosa è cambiato rispetto a giugno, cosa è cambiato tale per cui vi ha portato a postare 300 milioni di perdite in più. Nella mia seconda domanda è sul costo del rischio. Vorrei, se possibile, un po' di colore sul costo del rischio del Q4. Vedo che avete aumentato il coverage dei performing, soprattutto su Carige. E volevo chiedervi se avete aggiornato il modello di IFRS 9 e che assunzioni avete incluso. E l'ultima domanda è sui costi. Allora, la guidance è tra 2,6 e 2,7 billion. C'è una differenza del 4%. Cosa può portarvi più vicino a 2,6 piuttosto che 2,7? Grazie mille.
Cominciamo con le cose più semplici. Allora, il badwill di Carige, a parte la curva dei tassi, la differenza è data soprattutto dalla risoluzione degli accordi distributivi, che erano la grande... dico la grande incognita, ma era un po' la cosa che creava un briciolo di preoccupazione quando l'abbiamo fatta, non tanto sulla realizzazione ma sui tempi. Devo dire che credo anche di poter dire per bravura nostra, siamo stati molto rapidi nel chiuderli e quindi automaticamente non solo gravano sul
sul badwill, ma soprattutto ci rendono già, mettono già in posizione di poter procedere senza questo orpello ulteriore. Per quanto riguarda i costi tra 2,6 e 2,7, abbiamo un range che abbiamo dato, cioè noi pensiamo di posizionarci in quell'intorno, non c'è un motivo perché l'uno piuttosto che l'altro, cioè, quindi lo diamo come indicazione di massimo. Poi, a parte l'inflazione, ma voglio dire, è comunque un range che ci può stare, cioè voglio dire, stiamo facendo delle previsioni, sono previsioni abbastanza chiare quelle che abbiamo dato, un minimo di attenzione su questo versante credo che sia doveroso. Non mi ricordo poi l'altro discorso cosa c'era.
Il costo del rischio. Il coverage, avete aumentato il coverage sui performing, soprattutto su Carige, e mi chiedevo se aveste cambiato i modelli IFRS 9 e le assunzioni di GDP e inflazione eccetera sottostanti.
Allora sui modelli IFRS 9 sono adeguati nel continuo e noi abbiamo un totale di overlays di 280 milioni di cui 180 fatti nel corso del 2022, per cui abbiamo tenuto conto anche di uno scenario macroeconomico avverso, abbiamo tenuto conto di possibili effetti legati alla sostenibilità negativi chiaramente sui nostri prenditori e abbiamo tenuto conto anche di possibili effetti legati a un nuovo aumento dei costi energetici.
Grazie.
La prossima domanda è di Giovanni Razzoli, Deutsche Bank. Prego.
Buonasera a tutti, avevo la prima domanda sul margine di interesse, perché se non ho capito male mi sembra che abbiate adottato una scelta diversa dal punto di vista della contabilizzazione dell'impatto del TLTRO sul margine di interesse, prendendo sostanzialmente una penalizzazione nel quarto e poi dovreste registrare un beneficio progressivamente nei prossimi trimestri. Volevo sapere se questa mia, tra virgolette, intuizione è corretta e se sì, quale sarà il beneficio, diciamo, che questo approccio, così per dire, lifetime potrebbe darvi al margine di interesse nel corso del 2023. Un altro chiarimento poi su quello che è stato detto in conference, se non sbaglio avete citato un beta dei depositi retail al 2%, attualmente il 20% per i corporate, ma nella guidance di margine di interesse di 2.2 billion nel 2023 stimate 30%, quindi siete prudentemente sopra i livelli che state vedendo adesso. Se potevate dirci quale potrebbe essere, diciamo, una specie di sensitivity del margine di interesse a livelli differenti di deposit beta. Le ultime due domande riguarda il costo della early termination dei contratti commerciali della banca Carige, volevo sapere se il costo è stato interamente, perché mi sembra che nella locazione del badwill ci siano circa 100 milioni, volevo sapere se questo era il costo finale di cui avevate già parlato del piano industriale come sborso massimo. E poi, perdonatemi, l'ultima domanda, una lunga serie di domande, però mi sembra che siate molto in anticipo rispetto ai target del piano, l'avete anche detto, rispetto al piano lo scenario dei tassi è molto più favorevole, è tutta un'altra situazione, se non ricordo male il piano prevedeva circa più di 600 milioni di utili nel 2024, potrebbe essere un livello anche da quello che ci avete indicato da queste guidance a cui vi potreste approcciare già nel 2023, volevo sapere se come dobbiamo guardare la remunerazione degli azionisti, cioè sappiamo che il 50% di payout, che è una media, che applicata su questi numeri in forte accelerazione vorrebbero dire una forte accelerazione anche del dividendo, ecco, qualche allora, vostra riflessione sulla progressività, grazie, scusate.
Allora, Per quanto riguarda l'LTRO, è vero, è corretto quello che lei ha detto, o quello che hai detto, ci diamo del tu, quindi sicuramente una parte, abbiamo rinunciato a un'altra parte dell'anno. Per quanto riguarda il prossimo anno, ce ne sono 80 milioni circa di cui ne beneficeremo, questo è il numero. Per la sensitivity riguardo al BE, da rispondere a Roberto, per quanto riguarda i contratti commerciali, la cifra è ben superiore ai 100 milioni, è abbastanza dettagliata, diciamo che ne abbiamo ancora uno che dobbiamo definire, che riteniamo di poterlo definire nel giro di pochi giorni, ma comunque sono stati tutti quanti spesati. Per quanto riguarda il target di piano del 2024, direi che stiamo andando molto avanti, diciamo che noi abbiamo dato le indicazioni per quanto riguarda il 2023, chiaramente le abbiamo già date superiori, quindi ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto. Per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti, se i numeri saranno positivi, e ritengo che lo saranno, non ci sarà nessuna difficoltà nel poter avvicinarci il più possibile al target del 50% che avevamo previsto entro fine piano, questo è quanto. Non mi vorrei sbilanciare ancora sul 2024, perché prima dobbiamo affrontare il 2023, anche se siamo confidenti, prima lo vorrei vedere, poi dopodiché ragioneremo nel 2024. Grazie.
Sì, Giovanni, ciao, buonasera. Per un 10% di minor beta rispetto al 30% che è incorporato nei nostri modelli, noi recuperiamo circa un 4-5% di sensitivity, perciò abbassando il beta del 10% la sensitivity sale del circa il 5%.
Cioè 5% di margine di interesse in più, intendi?
Corretto.
Grazie.
La prossima domanda è di Andrea Lisi, Equita. Prego.
Sì, salve. La prima domanda che volevo fare era sempre sul margine di interesse e in particolar modo la vostra guidance di 2.2 billion. Che livello di Euribor assume? Perché abbiamo visto altri competitor che stanno tutti facendo dei target su un Euribor al 2,5, quando poi in realtà la curva forward punta a dei livelli superiori, e quindi se ci potete dare anche un'indicazione quale potrebbe essere un beneficio da ulteriore rialzo dei tassi, non so, di 50 o 100 bips. Poi la seconda domanda era sempre sul tema del margine di interesse e sugli impatti che voi vi attendete da evoluzione del portafoglio prestiti e dei depositi, quindi anche in uno scenario come quello attuale, cosa vi aspettate per il prossimo anno. E poi volevo chiedere una domanda sul capitale, in particolare se anche voi, come altri peers, siete stati oggetto di ispezioni BCE, e se questo potrà poi portare a degli impatti a capitale e se avete spazio per attività di ottimizzazione dei risk-weighted asset. Ultima domanda, un po' più strategica, con Carige integrata, se sareste pronti per affrontare una nuova fase di consolidamento nel settore. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'Euribor riferimento, 2,5, confermo. Per quanto riguarda l'ispezione BCE, noi pensiamo che possa avere un impatto intorno a 40 bips. Riguardo al discorso se siamo pronti a fare altre operazioni, sostanzialmente questa è la domanda, vorrei dire che dobbiamo avere prudenza. Noi abbiamo messo in poco più di un anno, quindi direi meno di 15 mesi, abbiamo inserito 620 filiali di UBI, sono entrati 1.700.000 clienti, 100 miliardi di masse intermediate, 34 miliardi di attivi e 5.100 dipendenti. Con Carige ne arrivano 20 miliardi di attivi, 800.000 clienti, 50 milioni di masse intermediate, 3.300 dipendenti e 368 sportelli. Allora, per andare in concreto, noi nel giro di poco più di un anno, tra UBI e Carige abbiamo inserito 8.400 persone sui circa 12.000 persone che avevamo. Credo che in questo momento, ancorché siamo molto contenti, ancorché è andato tutto quanto bene da qualsiasi punto di vista, dobbiamo comunque essere realisti che 8.400 persone non si possono pensare di inserire nel giro di pochissimo tempo. Abbiamo bisogno di poter assestare bene tutta l'operazione e nel frattempo dobbiamo portare a termine tutti i piani, tutto il piano industriale e tutte le attività che stiamo portando avanti. È vero, abbiamo detto che siamo in anticipo, lo siamo, ne siamo contenti, siamo fiduciosi del fatto di portarlo a termine, ma siamo anche altrettanto realisti da pensare che abbiamo bisogno di un po' di tempo per poter assestare il tutto. Poi quello che sarà in futuro lo vedremo, quindi al momento sul tavolo non c'è niente di più che quello che stiamo facendo, niente di più di quello che abbiamo dichiarato sul piano, l'obiettivo è di raggiungere il piano nei tempi stabiliti, possibilmente anticiparlo. Per il resto lascio la parola a Roberto così darà, o Gianluca, chi vuole rispondere.
No, magari sull'ultima domanda che era quella dell'evoluzione del portafoglio impieghi, allora noi avremo circa 14 miliardi di scadenze che scaderanno diciamo all'1.9, pensiamo di reimpiegarle al 3.4, quindi questo è un po' l'impatto che noi prevediamo per quel che riguarda il portafoglio in piedi a livello scadenze.
Grazie.
La prossima domanda è di Francesco Colamartino, Citywire Italia. Prego.
Buonasera, anch'io mi permetto di fare due domande diciamo più di carattere strategico, una sul private banking e una sulla rete di consulenza finanziaria. Penso che proprio il dottor Montani abbia detto un po' di tempo fa che il ruolo di Banca Cesare Ponti sarà particolarmente valorizzato, quindi come prima domanda chiederei se c'è la possibilità di avere qualche dettaglio in più, quale sarà poi il contributo di Banca Cesare Ponti diciamo un po' al giro da fare di Biper, e poi la seconda è relativa alla centralità strategica che ha per voi una rete di consulenti finanziari, se effettivamente continuerà a essere così oppure è cambiato qualcosa nel frattempo. Grazie.
Dunque, allora, il discorso di Cesare Ponti l'avevamo anticipato nel piano industriale, avevamo detto che era non era un modo per aumentare l'entità dei ricavi, perché i ricavi sono della banca, era solamente un modo di interfacciare meglio la clientela con una struttura più definita, con un altro sistema. È un piano che è tuttora in corso, fa parte di quelli che abbiamo anticipato, che stiamo lavorando, avevamo detto che comunque sia questa la realizzazione e la finalizzazione di questo obiettivo si sarebbe concretizzata nel quest'anno sostanzialmente, quando l'abbiamo detto nel prossimo anno, e pensiamo di poterla finalizzare nella seconda parte dell'anno o comunque intorno alla seconda parte dell'anno, comunque rimane sicuramente importante. La centralità dei consulenti finanziari sicuramente è un obiettivo, ce li abbiamo, lavoreremo per potenziare questa rete e pensiamo in questo modo di essere più attrattivi e di riuscire a rappresentare molto meglio l'entità importante di portafoglio gestito e amministrato che abbiamo all'interno della banca. Quindi è un'attività in corso, non appena avremo più chiarezza su tutta questa vicenda ovviamente daremo comunicazione al mercato. Comunque è corretto dire che su Cesare Ponti intendiamo puntare sia come marchio sia come posizionamento a Milano dove si trova, che è anche il modo per identificarla. Stiamo anche lavorando pesantemente sul rifacimento di diverse filiali sia a Milano che altrove, stiamo studiando anche il posizionamento di Cesare Ponte all'interno di corner o di funzioni attaccate alla banca. È un discorso abbastanza complesso su cui ci crediamo molto, però è un discorso che è in corso.
Grazie.
La prossima domanda è di Marco Nicolai Jeffries. Prego.
Buonasera, grazie per la presentazione. Se prendo l'NII del quarto trimestre, lo moltiplico per 4, io arrivo più diciamo a un 2.3 billion rispetto alla vostra guidance del 2.2. Capisco che diciamo il beta dei depositi è molto basso ora e potrebbe salire, questo ovviamente sarebbe negativo, però dall'altro canto diciamo anche l'Euribor è destinato ad alzarsi, quindi volevo capire un pochino se ci potete dire le varie insomma moving parts che vi aspettate anche diciamo un pochino a livello trimestrale sull'NII. Un po' lo stesso discorso vale anche per le fees, Capisco che magari c'è un pochino di stagionalità nell'ultimo trimestre, però se moltiplichiamo per 4 le fees di questo trimestre, sarete più, diciamo, andreste più sui 2,1 piuttosto che sul 2, e se potete fare un pochino di considerazioni su questo. Poi un'altra domanda, se ho capito bene, nel quarto trimestre, nei 770 milioni di costi operativi che già escludono i one-off, comunque c'è ancora una sorta di elemento non ricorrente. È corretto? E basta, queste sono le mie domande. Grazie.
Allora, per quel che riguarda il per 4, diciamo che probabilmente ti sei risposto da solo. Sulle commissioni ci sono degli effetti one-off nel quarto Q, che tra Rappel, commissioni di performance e via dicendo, sappiamo che è un Q particolare. Quindi noi siamo ottimisti, ma il quarto Q per 4 è veramente una valutazione un po' un briciolo azzardata. Per quel che riguarda invece il margine di interesse, anche qua il per 4 ovviamente deve tenere conto di i primi due trimestri, che saranno sicuramente ottimi, ma quel beta che magari non raggiungerà il 30%, magari si posizionerà sotto, però voglio dire, a fronte di una raccolta vista che, come vedevamo prima, aveva uno 0,20 con il bond ENI al 4,60, con ING o che banca che escono al 4, con tutta una serie di iniziative, è chiaro che la clientela non sta ferma. Quindi noi ovviamente cercheremo di gestire al meglio con i prodotti che abbiamo, e ovviamente con anche prodotti che cercheranno di intercettare molto bene il vista, ma anche il gestito. Non ci possiamo aspettare, come posso dire, gli spread che avremo nel primo trimestre e forse nel secondo, ecco. Quindi sicuramente un minimo di adeguamento ci sarà, e quel minimo noi l'abbiamo riflesso nelle guidance. Manca il quarto Q, sì, è vero, come dicevamo prima, c'è qualcosa che non è ricorrente, e abbiamo cercato di descrivervelo con. Da un lato l'anticipo progetti, dall'altro c'è stato un piccolo premio straordinario ai dipendenti, che era relativo a un adeguamento mai fatto dei vari contratti che derivavano da banche differenti. Quindi c'è qualche componente non ricorrente che vi abbiamo pulito nella guidance che vi abbiamo dato.
E solo un follow-up, grazie mille, sul capitale. Mi potete ripetere, non so se ho capito bene, che ci sarà un impatto negativo dalle ispezioni BCE, mi potete ripetere l'ammontare? E poi, a livello di Carige, a quanto potrebbe ammontare ancora, se ce lo potete ripetere, il beneficio insomma, di passare il libro prestiti Carige sui modelli BIPER?
Allora, per quanto riguarda l'impatto sul capitale, quello che ci aspettiamo noi, ripeto, è intorno ai 40 bips. Per quanto riguarda i benefici dei modelli, pensiamo che sia intorno ai 50.
Grazie.
La prossima domanda è di Andrea Vercellone, BNP Exane. Prego.
Buonasera, io ne ho tre di domande. La prima è la stessa domanda che è appena stata fatta sul margine di interesse, ma gliela faccio in modo diverso. La base di
È per
partenza.
ingannarci, eh?
No, 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 è solo
Era
per
una battuta,
chiarire
mi scusi, era una
esattamente
battuta.
tutto. Perché anch'io ho la stessa opinione del collega precedente, 2 miliardi e 2, siccome conosciamo la base di partenza, sembra un po' bassino. Base di partenza, annualizzando il quarto trimestre, togliendo i 20 milioni, sono 2 miliardi 340. Aggiungendo gli 80 milioni di TLTRO positivo, one-off, che ci avete detto in conference call, andiamo a 2 miliardi 420. L'Euribor avete usato 2,50, nel quarto trimestre era 1,76, 1,77, quindi sale ancora. Poi si comincia a togliere, però il pezzo che uno deve togliere è tutto legato a un'assunzione sul deposit beta o ci sono degli altri elementi negativi che noi non conosciamo? Quindi questa è la domanda. Al di là dell'assunzione sui depositi, ci sono altre cose negative? Poi, sulla ispezione BCE sui modelli, una curiosità. Ha dato una guidance di 40 basis points negativi quando l'ispezione sarà conclusa. Questo ha un impatto contrario, cioè positivo, sul deficit di capitale da Basilea 4 o è un'altra cosa? E se in sostanza era una cosa già compresa nella vostra guidance su Basilea 4, se ci può dare un aggiornamento su quel numero. E l'ultima sulle commissioni, un dettaglio, alcune banche hanno segnalato che elimineranno le cosiddette commissioni di liquidità, sono cose che applicate anche voi, se sì eliminerete quale importo possiamo aspettarci?
Dunque, le commissioni di liquidità le abbiamo già abolite e non abbiamo mai fatto troppo conto su queste commissioni. Abbiamo sempre pensato che la raccolta non fosse una disgrazia, ma fosse un'opportunità. Almeno io personalmente, che purtroppo non sono più giovane e che della liquidità ho visto gli effetti negativi, non mi sono mai preoccupato troppo del fatto di avere liquidità, quindi non abbiamo mai fatto troppo conto, quindi li abbiamo già eliminati e non c'è nessun impatto. Per quanto riguarda il discorso dei modelli, l'impatto positivo direi che c'è, per quanto riguarda il discorso invece del margine di interesse non c'è nient'altro che possa aggravare, direi che le risposte erano queste. C'era dell'altro che mi è sfuggito?
Sì, forse diciamo c'è beta e raccolta istituzionale che avranno un peso rilevante, quindi.
Quali emissioni avete ancora in programma sull'istituzionale per il 2023?
No.
Sul 2023, Andrea, emetteremo a fine dell'anno un signor non preferred perché dal 2024 saremo assoggettati al requirement del subordination, al subordination requirement. Rispondo anche all'altra che era quella di Basilea 4, sì, hai detto giusto, l'aggravio che vediamo adesso sui modelli compenserà l'impatto di Basilea 4 al 2025, perciò l'impatto di Basilea 4 si riduce.
Grazie.
Grazie a te.
La prossima domanda è di Adele Palamà con UBS. Prego.
Sì, salve, buonasera. Volevo chiedere con riguardo alle emissioni istituzionali, al momento siete compliant con MREL requirement fully loaded per il 2024? E poi per quanto riguarda le regulatory headwind, ma in generale diciamo le moving parts del capitale, avete dato 40 basis point di regulatory headwind, questa è da aggiungere ai 40 basis point più o meno un bilione e mezzo di EBA guideline o le EBA guideline sono già state assorbite diciamo nel 2022? E poi se ci sono, quali sono gli altri moving parts, diciamo, eccetto la crescita organica del capitale, quali altri elementi dobbiamo tenere in conto o c'è solo i 50 base point del rollout dei modelli su Carige? Volevo poi avere una guidance sul tax rate per il 2023 e poi per quanto riguarda il costo del rischio, la guidance, ho capito bene, 40-50 basis point nel 2023, voi avevate una 70 basis point se non erro nel business plan o Volevo capire, questo 40-50 basis point è la vostra long term guidance per il costo del rischio, cioè ovvero nel 2024 che cosa vi aspettate di costo del rischio? E poi sull'NII guidance, l'assunzione di deposit beta, ho capito bene che è 30% per la guidance di 2,2 billion, e come vi aspettate l'evoluzione dell'NII nel 2024? Grazie.
C'è tanta roba. Allora, cominciamo col dire che l'evoluzione 2024 per il momento non ce ne stiamo preoccupando, ci stiamo preoccupando per il 2023. Per il margine di interesse l'assunzione è corretta, per quanto riguarda il discorso del 40-50 bips è solo per il 2023, per quanto riguarda il tax rate è in linea con quello che abbiamo visto adesso più o meno, di 25% sull'ordinario, e poi le altre cose, cosa c'è? Emissioni istituzionali siamo a posto, con le emissioni siamo praticamente a posto, mi pare che ci sia tutto. E 40 basis point sono da aggiungere, gli altri sono già stati assorbiti.
Ok, grazie.
La prossima domanda è dalla conference call in inglese da parte di Hugo Cruz, KBW.
Grazie del tempo che ci dedicate, ho un po' di domande, ma in parte avete già risposto anche. Allora, quindi, per quello che riguarda la guidance sul net interest income, 2,5%, la sensitivity, tenendo presente, potete parlarci della sensitività in basis points e farci un recap per quello che riguarda invece il reddito commissionale, il totale, potreste ridirmi la guidance e poi per le OPEX, quale tasso di inflazione, quanto impatta l'inflazione sulle spese operative, costi operativi. E infine c'è 42 basis points di impatto da Carige, mi pare abbia detto. Ci potete fare. Ah no, scusate, l'impatto delle operazioni 2023, certe, se potete farmi un breakdown dell'impatto che avranno sul capitale. Piattaforma più
Ciao Ugo, sulla guidance la sensitivity oltre al 2,5% di Euribor attuale è il 5%, perciò circa 100 milioni per un rialzo dei tassi di 100 basis point. Sul fee income, sul total income abbiamo parlato di 4 miliardi e 3 e sui costi operativi di 2 miliardi e 6, 2 miliardi e 7. L'impatto delle operazioni te lo splittiamo in questo modo: le DTA di Carige perdono gli RWA dal 1 gennaio, cioè li hanno già persi, dal 1 gennaio 2023 recuperiamo 8 basis point, e le operazioni straordinarie sul capitale già signed ci danno 34 basis point di beneficio. Ah, sì, l'inflazione, scusa, mi stavo dimenticando, l'inflazione siamo sul 4,5%.
Mentre total
Il
revenues e anche
total
reddito
income dovremmo
commissionale.
essere intorno ai 4,3 miliardi. Il fee income sopra i 2 miliardi. Ciao.
Vi ricordo che se volete fare una domanda, potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up da parte di Noemi Peruch, Mediobanca. Prego.
Grazie mille. Ho giusto un follow-up sul capitale. mi chiedevo le tempistiche per il rollover dei vostri modelli sugli RWA di Carige, per quando ve lo aspettate, e per operazioni sul capitale di 30 bips, intendete synthetic securitization o qualcos'altro? Grazie mille.
No, capito. No. Allora, per quanto riguarda le attese delle tempistiche, mediamente abbiamo visto che ci vuole un anno più o meno, quindi questo è quello che ci aspettiamo. Per il resto non ho capito la domanda.
Sulla seconda domanda, se ho capito io, i 34 basis point di beneficio li avremo per le operazioni straordinarie, cioè la cessione della piattaforma e la cessione degli UTP, che abbiamo già concordato, abbiamo già avuto il signing, aspettiamo solo il closing che ci sarà nel 2023, per cui quelli sono benefici che ci aspettiamo da operazioni già concordate, Noemi.
Grazie mille.
Dottor Montani, al momento non ci sono altre domande prenotate. Dottor Montani, la parola a lei per le conclusioni.
Grazie. Allora, le conclusioni le abbiamo già fatte, le domande spero siano state esaurienti. Se ci fosse bisogno ancora di sapere qualcosa, i nostri colleghi sono a disposizione. Vi ringrazio tutti per la pazienza e l'attesa. Noi siamo confidenti sui risultati che abbiamo dato e su quelli che dobbiamo conseguire. Alla prossima riunione. Vi auguro una buona serata a tutti, grazie.